Ore 20 in punto, ben ritrovati nell'ambito prima fila. Si apre il nostro sipario per la sera di domenica, come sempre dedicata alla contemporaneità. Il concerto jazz a partire dalle 21, avremo il quartetto di Arild Andersen, contrabbassista norvegese tra i più importanti sulla scena internazionale. Tra l'altro ospite pochi anni fa qui alla nostra stagione tra jazz e nuove musiche con un gruppo pressoché identico a quello che ascolteremo stasera in un concerto registrato il 20 maggio scorso a Oxford, una produzione della BBC. Naturalmente ne parleremo alle 9 quando daremo la diretta al concerto jazz, mentre Jukebox 900 tra poco affronta la seconda puntata all'interno di quel mondo sorprendente, paradossale, quasi magico dell'avanguardia paulista. Gli anni dal 1979 all'85 costituiscono il periodo storico dell'avanguardia paulista e corrispondono sia agli ultimi anni della dittatura militare in Brasile che agli anni di attività del suo principale centro di sviluppo, il Teatro della Lira Paulistana. Senza soffermarsi sugli interpreti del movimento, è importante sottolineare che in quegli anni si sviluppa una scena fondamentale sotto molteplici punti di vista. Vengono sviluppati linguaggi inediti, introducendo tecniche microtonali, riformando completamente l'utilizzo dei testi a servizio di materiale musicale. Si crea dal nulla un mercato alternativo indipendente alla grande industria discografica e si identifica il discorso sulla natura della musica popolare brasiliana, tipicamente paulista, grazie all'apporto di musicisti intellettuali che costituiscono ancora oggi le menti di riferimento del paese. La scena contemporanea di San Paolo si ispira e si nutre dell'esperienza dell'avanguardia storica, mescolandosi con i suoi autori, dando vita ad un fenomeno unico nel panorama musicale contemporaneo, un panorama che praticamente è sconosciuto a noi, perché questo movimento si è sviluppato un po' nel disinteresse totale dei conterranei brasiliani e anche del mondo esterno, e abbiamo scoperto delle perle musicali assolutamente uniche e totalmente apprezzabili nella loro rarità. Ci accompagnano in questo viaggio, giunto oggi alla seconda puntata, Alberto Lofoco e Luigi Settale, i quali ben conoscono gli artisti della avanguardia paulista, essendo i manager, gli agenti, i booking agent di parecchi di loro. Andiamo quindi ad ascoltare la seconda puntata di Jukebox 900 dedicata all'avanguardia paulista, in cui Alberto Lofoco e Luigi Settale ci guidano in questo itinerario affascinante.
Jukebox 900.
Ben ritrovati a Jukebox 900, seconda puntata del ciclo di 4 dedicato all'avanguardia paulista, la musica brasiliana che si è sviluppata a San Paolo dalla fine degli anni 70 a metà degli anni 80, musica sorprendente, come abbiamo visto la settimana scorsa addentrandoci nella produzione creativa di Arrigo Barnabé, e musica sorprendente che mischia elementi assolutamente inconciliabile apparentemente tra di loro. Ci conducono in questo bel viaggio Alberto Lofoco,
buonasera,
e Luigi Settala,
saluti a tutti,
che ben conoscono questo genere musicale, conoscendo personalmente molti degli artisti coinvolti, di alcuni di loro sono anche manager, li portano in giro per concerti, cosa che è successa di recente, un paio di settimane fa, con Arrigo Barnabé. Argomento della serata proprio la title track, diciamo, della nostra produzione, cioè l'avanguardia paulista.
Sì, l'avanguardia paulista, nel senso che appunto come movimento che emerge alla fine degli anni 70, raccoglie diversi gruppi molto eterogenei tra di loro, per cui l'etichetta, lo ripetiamo, avanguardia paulista è un'etichetta un pochettino forzata, nel senso che non è una scuola omogenea.
Non esiste nessun manifesto.
Non esiste nessun manifesto, eccetera, eccetera, ma sono una serie di gruppi, artisti, compositori emersi nella città di San Paolo alla fine degli anni 70 e di cui il luogo principale era appunto questo piccolo teatro che si chiamava Lira Paulistana.
Il teatro della Lira Paulistana, da un punto di vista come centro della scena, che nasce nel 1979 e chiude nel 1985, periodo che poi gli storici fanno praticamente
Collimare,
identificano proprio con l'avanguardia paulista del periodo storico. E poi devo dire anche che da un punto di vista invece della formazione si tratta di un bel 90% di studenti della Scuola delle Arti e delle Comunicazioni dell'Università di San Paolo, che in quegli anni aveva una qualità eccezionale di insegnanti e anche delle strutture di prim'ordine. Diciamo che grazie a tutta questa serie di coincidenze, è la particolare storia del periodo. Ricordiamo che l'avanguardia paulista è proprio si sviluppa negli ultimi anni della dittatura brasiliana, che dal 64 al 1985, e che erano anni in cui tutta la società brasiliana stava spingendo per forzare i limiti delle libertà che si iniziavano a concedere.
Quindi una grande fioritura artistica che cerchiamo di documentare con gli artisti che ci proponete questa sera. Abbiamo 10 brani in programma, praticamente ciascuno di un autore diverso, quindi addentriamoci subito in questo percorso.
Sì, incominceremo ad ascoltare uno dei gruppi storici, Premeditando Breche.
Sì, che con questo brano intitolato Brigando na Lua, che tecnicamente è un samba de brechi molto, molto classico, però con dei riferimenti a Webern e soprattutto...
Scusa.
Sì.
Ok.
E soprattutto...
No, questo per ritornare nel clima che ha dominato la puntata scorsa, quando parlavo di elementi inconciliabili, non lo dicevo a ragion veduta. Ecco, questa è la follia assolutamente entusiasmante di questo ambiente che ci state presentando.
Assolutamente.
Scusa Luigi che ti ho interrotto.
No, tra altre cose aggiungo anche un'altra peculiarità, che i testi potrebbero sembrare un po' tipo i nostri Schiantos, per cui cioè, se combiniamo il samba con Webern e gli Schiantos possiamo farci un'idea di che cosa potrebbe saltare fuori.
Sì, quindi andiamo a litigare sulla luna, Brigando na Lua con Premeditando Breche.
Por aí e a gente até nem desconfia. Coisinhas da teosofia. Estava eu andando numa rua deserta, sem população, tipo das de televisão. De repente no céu vi um fulgor clarante a resplandecer. Foi quando comecei a crer que estava sonhando. Aquilo era um pesadelo, nada estava se passando.
Perdão?
Então na minha frente apareceu uma coisa verde, um tanto louca. Tinha três olhos, duas bocas. Disse assim para mim: entrar na sua nave intergaláctica pra fazer uma turnê lunática. Me convenceu ao mostrar sua pistola de raio laser. E apontando pro meu blazer reforçou o convite a me mostrando um cavaquinho com pedal phase. Inovação de japonês era ao chegar na lua receber o presidente e sua comitiva falando sua língua nativa. Falou, Não entendi nada, porque aqui na terra não tem curso de lunês. É só alemão, francês, inglês. Tentei falar outros idiomas, sânscrito, esperanto, bizantino, latim, hebraico, nordestino. Me senti acochambrado, apelei pra mímica, que é o idioma dos calados. Fiz todos os sinais que aprendi na longa estrada da minha vida. Lembrei da minha infância querida, mas depois de improvisar um positivo, aí que a coisa ficou preta. Até o rei fez uma careta, é que na lua este sinal significa falta de hombridade, barbaridade. Fiquei apavorado ao ver naquelas verdes faces o ar de inimizade. Ai que eu briguei sem gravidade. Pontapé, soco no olho, cascudão, tudo em câmera lenta. Tem pouca gente que aguenta, saltei de banda, chamei um táxi e com sorriso varonil. Se eu quero ir pro meu Brasil, desci no Ipiranga, as margens plácidas. E como ainda era dia, contei história pra minha tia, que mais do que correndo e me achando louco, me mandou pra delegacia.
Oh, qual é o problema com o cidadão aí, ô meu? Ô, Denilson, leva o rapaz aqui para conhecer a sala de massagem.
Litigando sulla Luna, un brano dei Premeditando Breche, un gruppo che fa parte dell'avanguardia paulista e ci immette subito nel clima di delirio musicale che ci accompagnerà anche per questa puntata. Cioè, vorrei sottolineare una cosa sui musicisti brasiliani in generale. Sono tra i musicisti meglio preparati al mondo.
Sì, ma grazie alle scuole.
Sì.
Perché... loro hanno delle scuole che formano in modo completo.
Tra altre cose, l'attenzione, soprattutto ad esempio nella città di San Paolo, dedicata alla cultura, è una cosa che non ha pari al mondo. Tanto per avere delle cifre, il 6%, mi pare,
sì.
6% di tutte le fatture commerciali, non ovviamente di, ma delle commerciali, dei negozi, eccetera, eccetera, vanno alla cultura.
Ah.
Per cui. Non è male. E io, ad esempio, quando una cosa che mi fa sempre sorridere è vedere nel metro di San Paolo, a fianco spesso ai distributori delle bibite, ci sono i distributori dei libri con... da Seneca a, che ne so, Zizek, o per cui dici, boh, va bene, ok, mi prendo un Aristotele così qui nel distributore automatico. Volevo aggiungere una piccola cosa riguardo alla lira paulistana, che oltre...
il teatro che fu,
il
diciamo,
teatro
la base.
Che da cui è nato questo movimento... oltre a essere un teatro, è stata un'etichetta su cui...
discografica, sì,
discografica,
che ha pubblicato
tanti di questi lavori, e è anche pubblicato un giornale, cos'era, un settimanale?
Un settimanale, sì.
Che dava, era una sorta di time out, che dava tutte le informazioni culturali della città di San Paolo e che ebbe un discreto successo e vedendo i numeri, diciamo, il livello era alquanto alto, ecco.
Immagino quanti ascoltatori musicisti vorranno trasferirsi a San Paolo dopo aver ascoltato la nostra trasmissione, ma andiamo avanti con i Lingua de Trapo.
Sì, questa è la dimostrazione per cui la grande formazione, la scuola musicale paulista ogni tanto viene quasi sprecata,
sì.
Perché Lingua de Trapo, che è tradotto è proprio pettegolo, è la formazione che più umoristica. Da un punto di vista musicale non è niente di che, però... qui siamo davvero oltre, siamo anche oltre gli Schiantos. E il pezzo che ascolteremo si intitola Tragedia afrodisiaca. Non vi sto a raccontare la storia perché probabilmente
qualcosa si intuirà.
Qualcosa si può intuire comunque.
esses bordeios no Bexiga, vê se alguma rapariga se dispunha um tete a tete. Meu sonho era uma chacrete. Mas antes do amor ser consumado, quis ter o estômago forrado pra evitar humilhação. Corri pra uma cantina italiana, pedi filé à parmegiana com catuaba, arroz e pão, para a surpresa do garçom. De quebra um prato de sopa bem morna, 20 ovinhos de codorna, tudo ao molho vinagrete, para encarar o tete a tete. Comi mais do que um monge tibetano e a sobremesa foi tutano pra aumentar minha energia. Quando eu ainda queixava-me da conta, lá no hall de entrada ponta, um monumento de guria, 5 de frente e 3 de esguia. Sem perda de um segundo abordei, convidando-a pra ceia, e de pronto ela aceitou. Com tanta energia armazenada, já passei-lhe uma cantada, vamos lá pro meu chateau. Eu moro num apê em Santo Amaro, o aluguel de lá é caro, mas não tem elevador, a escadaria é um suador. Então ela encarou-me e disse: filho, não existe empecilho que detenha-nos de amar. Mandei um táxi parar no interior de um táxi mirim. Eu resolvi então, enfim, partir de cara pra ação. Depois de mordiscar a sua nuca, vi que ela usava peruca e que seu nome era João. Nas horas vagas, Conceição.
Conceição, eu me lembro muito bem. Conceição, eu me lembro muito bem.
Que houve aí, pô? Tragedia afrodisiaca, una storia tra l'altro esilarante che vi invitiamo privatamente ad andare a verificare con il testo, Lingua de Trap. Una domanda rapida perché abbiamo tanta musica. Lira Paulistano, un'etichetta discografica, come la discografia ha aiutato questi artisti? Se li ha aiutati.
Li ha aiutati per forza. Si è trattato proprio di un servizio di soccorso, perché in quegli anni, sotto dittatura, esisteva anche un dipartimento della censura che chiaramente lavorava anche per le etichette indipendenti che nascevano in quegli anni.
Insomma, lavorava male, visto il testo di Tragedia.
Sì, ma sapete perché? Una delle grandi doti e capacità dei musicisti brasiliani di quegli anni era proprio quella di scrivere dei testi che fregassero l'ufficio della censura, perché l'ufficio della censura era composto da grigi funzionari che stavano a Brasilia, che avevano preparazione culturale davvero molto bassa, e quindi ci sarebbe proprio da scrivere un libro, una storia su tutti gli stratagemmi e tutto quello che hanno fatto per irridere la dittatura.
Esatto.
E quindi ci rendiamo conto che se diciamo che in questi anni si erano spinti ad un punto tale che ovviamente le grandi case discografiche erano anche piuttosto spaventate.
Beh, il classico esempio, forse uno dei più famosi esempi copertina durante la dittatura, è quello di Tom Zé, Todos os Olhos, cioè tutti gli occhi. E in realtà l'occhio in copertina non è né altro che un ano con una perla in mezzo, per cui era un po' un ridere alla dittatura e anche un po' farsi gioco, ecco, della censura, usando vari, appunto, stratagemmi.
È un modo trasversale e interessante. Dopo parleremo invece dell'attualità delle case discografiche, ci intristiremo un po' con questo argomento. Comunque andiamo avanti, Patife Band.
Sì, il gruppo del fratello di Arrigo Barnabè, Paolo Barnabè. Patife Band incise un mini LP proprio per la casa discografica della Lira Paulistana nell'85. Ed è un gruppo punk, però con elementi di musica contemporanea, e noi li ascoltiamo in questo brano che si intitola Peyote.
Musica brasiliana come non siamo abituati a sentirne, sempre un approccio un po' superficiale, un po' massimalista a questa musica, che è però uno specchio del Brasile, che di fatto è un continente, e quindi c'è spazio anche per queste espressioni assolutamente folli, ma molto molto ricercate, molto complesse anche musicalmente. Peyote, questa era la band del fratello di Arrigo Bernabé Paulo, la Pacife Band. Andiamo avanti con Tete Spindola, che abbiamo ascoltato anche la settimana scorsa con Arrigo Bernabé.
Sì, Tete Spindola probabilmente la cantante con più tecnica, più con una vocalità da soprano lirico, e attraversato questo movimento dell'avanguardia paulista, nel senso che lei già prima aveva fatto alcuni album che avevano riscosso anche un discreto successo, e successivamente invece poi comincia una sua carriera molto particolare di ricerca, legata anche molto ai suoni della natura, a certe vocalità molto particolari che non ha eguali nella musica brasiliana.
Eh sì, e Tete Spindola, c'è da aggiungere, nasce proprio nell'interno del Brasile, quasi ai limiti della foresta amazzonica, e ne è influenzata anche da un punto di vista artistico, e pur avendo avuto una formazione musicale completa, si è dedicata allo sviluppo di questa musica caipira, che è la musica dell'interno del paese e anche dello stato di San Paolo, portandola chiaramente a conseguenze del tutto inaspettate.
E forse dal suo più famoso album Passaros na Garganta del 1982, e andiamo ad ascoltare il brano Amor e Gavira.
Mentre ascoltavamo il brano ho fatto ridere Luigi e Alberto dicendo che mi ricordava Kate Bush, e loro dicevano: beh,
in effetti
aspettavamo che se non l'avessi detto entro due minuti avrebbero cambiato conduttore. Tra l'altro quasi contemporanei, Kate Bush è di 4 anni più giovane, il loro debutto più o meno coincide o meno, come periodo.
Anche perché questo non è, credo, l'album di debutto di Tete Spindola del 1982, ma credo che ne avesse fatto uno o addirittura addirittura due prima.
Sì, ma con un gruppo, Ulirio Selvage, ma penso addirittura del 77.
Sì, però era molto difficile che si conoscessero e avevano deciso, un po' come la scala pentatonica che c'era in Cina e in Africa, ma non è che...
Esatto, sì, certo.
C'era e basta. Tete Spindola, Amore Gavira, andiamo avanti. Vania Bastos, un'altra cantante che addirittura ci ha ricordato alcune celebri soprano beriane nella puntata precedente, un'artista incredibile anch'essa.
Sì, qui interpreta un brano di Ermelino Leder, di questo album, se non sbaglio è il primo e forse unico album di Ermelino Leder.
Sì, è l'unico.
E il suo gruppo era Ermelino Leder e a Football Music. Appunto, ovviamente, si tratta di calcio. E tra le altre cose, una particolarità, proprio Arrigo Bernabè, quando è venuto recentemente in Italia, ha riproposto alcuni brani di questo album, in cui tutti i musicisti usano delle magliette di calcio. In Brasile usano delle squadre brasiliane, il Corinthians, il Botafogo, eccetera, eccetera, e in Italia ha voluto delle magliette di squadre italiane storiche, per cui il grande Torino, il Milan di Nero Rocco, l'Inter di Elenio Herrera, il Cagliari di Gigi Riva, eccetera, eccetera.
È un grande appassionato di calcio, Arrigo.
E i brasiliani, insomma,
sì,
fa parte del modulo di iscrizione.
è un modo che, cioè, nel senso che io consiglio a tutti, se volete fare amicizia con un brasiliano, parlate di calcio, tanto comunque dal punto di vista culturale siamo entrambi molto preparati.
Certo, cose, ci sono sempre dei punti di contatto, ad esempio la democrazia corinziana, quella famosa di Socrates e di Casagrande, probabilmente in un progetto futuro che appunto Casagrande ha chiesto ad Arrigo Bernabè di farne un'opera su questa cosa meravigliosa che fu la democrazia corinziana nel calcio.
Titolo del brano?
Como essa mulher. Ci sarebbero altre mille cose da raccontare sulla Football Music, ma non ne abbiamo il tempo, purtroppo.
Como essa mulher.
Como essa mulher
Como essa mulher, Vania Bastos, naturalmente ci sarebbe da, giustamente come diceva Luigi, da aprire 7-8 trasmissioni sul calcio e la musica parlando di brasiliani. Andiamo avanti però con la musica perché abbiamo ancora parecchi brani.
Con una grande altra musa dell'avanguardia paulista, la cantante Eliechi Negreiros, un'altra raffinata intellettuale che ha pubblicato diversi libri sulla storia della musica, in particolare su Paulinho da Viola, e che realizza nel 1982, vero Alberto, uno dei dischi forse più interessanti, più importanti di tutto il movimento.
Sì, l'album appunto si chiama Outro Sons, sempre prodotto dai tipi della lira paulistana, e noi andiamo ad ascoltare Pipoca Moderna.
Pipoca strumentazione perfetta per questo brano, arrangiamento funambolico, questa big band senza ritmica che accompagna le evoluzioni vocali di Eliechi Negreiros.
Riarrangiamento radicale di Caetano Veloso in un album che è un omaggio a tutto il tropicalismo.
Mi spiace perché su questi brani ci sarebbe da fare una trasmissione a brano, però è giusto dare una carrellata, poi ci sarà modo naturalmente di approfondire. Jukebox 900 dà degli spunti, poi ciascuno giustamente li può approfondire. Proseguiamo.
Sì, il prossimo brano è Passoca, del
violinista, anche questo un altro grande personaggio, che nel 1900, è dell'84 mi pare, no? E incide questo album intitolato Sonora Garoa, che è sicuramente, senza ombra di dubbio, il suo lavoro più interessante, fatto in stretta collaborazione con Arrigo Barnabé e con tanti altri grandi nomi dell'avanguardia paulista. E il brano che ascoltiamo è intitolato Sonora Garoa ed è uno dei momenti forse più poetici e delicati di tutta questa vicenda.
Sereno, serena garoa, pela madrugada não faço nada que me condene. A sirene toca bem de manhãzinha, quebrando o silêncio, sonorizando a madrugada. Passo o automóvel na porta da fábrica, o ratinho grita com voz metálica uma canção. Sonora garoa, sereno de prata, sereno de lata, reflete o sol bem no caminho. Não faço nada que me condene. A sirene toca bem de manhãzinha, quebrando o silêncio, sonorizando a madrugada. Passa o automóvel na porta da fábrica, o radinho grita com voz metálica uma canção. Sonora garoa, sereno de prata, sereno de lata, reflete o sol bem no caminhão.
Ancora una volta si dimostrano le diverse anime di questo movimento assolutamente funambolico, l'avanguardia paulista. Qui abbiamo una musica giustamente più poetica, più, diciamo, più in linea con la melodia brasiliana che uno si aspetterebbe.
Sì, quasi un brano romantico. E magari per contrasto il prossimo brano invece potrebbe essere un brano molto di ricerca, molto d'avanguardia, vero Luigi?
Assolutamente, anche con una particolarità, perché si tratta di un artista che non è di San Paolo, ma di Rio de Janeiro, ma possiamo considerarla non tanto come parte integrante del movimento dell'avanguardia paulista, con la quale ha avuto soltanto degli incontri occasionali, ma come un fiore esotico che, da un punto di vista poetico e realizzativo,
è nello stesso
identico stile e produttivo dell'avanguardia paulista.
Sì, e tra le altre cose ci tenevamo proprio a inserire questo brano, perché oltre che essere bellissimo, dà un po' l'idea che era anche un po' l'aria dei tempi, come dire, no? Che anche al di fuori della città di San Paolo c'erano altri compositori, cantanti, artisti che stavano cercando nuove vie per uscire da quel filone molto, che era diventato ormai molto claustrofobico, della bossa nova e del tropicalismo.
Ecco, appunto, questa è una domanda che volevo farvi. Come si poneva il resto del mondo musicale, culturale brasiliano rispetto a questi artisti?
Ignorandoli completamente.
Ma non del tutto, eh?
Beh, tranne Jobim, tranne qualcuno, però sicuramente non hanno mai avuto grossi numeri. Sono sempre produzioni indipendenti, quasi al limite dell'underground.
Ma passerei all'ascolto di questa Duendes da Cidade di Letícia Garcia, appunto compositrice carioca, tratta dal suo unico album pubblicato nel 1984, intitolato Maga Machiavérica e un canto urbano.
Thank you. Você já sentiu o cheiro da brisa sem o estrangulamento da cidade? Na cidade agora, só restam esculturas edificóides que tornaram-se brinquedos concretos. Nossas pernas escalam as montanhas arquitetônicas e correm para o mar. Eu me alimento da luz solar. E você? E você? E você?
É injusto que Letizia Garcia abbia fatto solo un disco.
Sì.
Concordiamo tutti.
Però
sì.
Si parlava fuori onda, è rintracciabile.
Non l'abbiamo rintracciata, ma
diciamo operativamente.
Sì, sì, sì. Non è chiaro che cosa stia facendo, ma quest'album è di una meraviglia. Veramente non si capisce da dove salti fuori, che storia abbia.
Oh, tra l'altro lei è molto reticente, perché abbiamo avuto anche una corrispondenza epistolare. Lei vive nell'interno dello stato di Rio de Janeiro, nella foresta, e non ha nessuna intenzione di uscirne.
Buon per lei.
Sì.
Però dice, anche fuori onda si diceva che da un certo punto di vista erano un po' degli isolati questi musicisti, questi
sì,
compositori, questi artisti.
Assolutamente sì, perché appunto sono sempre state produzioni indipendenti, nessuna major li ha mai messi sotto contratto, ha fatto fare dei dischi che abbiano avuto una circolazione poco più che amicale quasi.
Ecco, ricordiamo che parliamo di un periodo che va dalla fine degli anni 70 a metà degli anni 80, momento in cui essere parte di una major poteva fare la differenza, a differenza di ora che è lo stesso, ma a quei tempi
sì,
là invece
sì, quando si vendevano ancora milioni di copie.
Su questo dovremmo ritornare, perché va pur detto, io lo dico appena posso, lo dico perché,
e torniamo anche a Ermelino Neder con la sua Football Music.
Sì, un angolo del buon umore.
Sì, mettiamo un brano molto leggero,
divertente, roccheggiante, così intitolato Po, amar è importante, che vuol dire caspita, amare è importante.
Amar é importante. Você não imagina a aflição que eu fico quando estou contigo ou não estou. Eu tenho dois amigos, se chego pra eles e digo das nossas jogadas um pouco. Por vezes curtem você é muito louco, outras vezes nada, nada dizem, mas pinto um mal-estar nos nossos olhos, que tá na cara que eles pensam. Esse cara é um neurótico. Eu não sei o que cê acha, se sou gostoso ou bonito. Eu só sei que ando um pouco oprimido, um pouco nervoso. Por exemplo, quando eu vou te ver, não sei se boto um tênis bamba ou se amarro uns retalhos. Eu só sei que gosto do seu corpo pra caramba. Amar é importante. Cê não imagina a visão que eu fico quando estou contigo ou não estou.
Jogadas um pouco. te ver. Não sei se volto em Lisboa ou se amar os retalhos. Eu só sei que gosto do teu corpo pra cá.
Io mi chiedo se Frank Zappa è mai... Ve lo siete chiesti anche voi? Chissà se Frank Zappa abbia mai avuto a che fare con questi pazzi. Naturalmente pazzi, ribadisco, sì. Creativo.
Frank Zappa, che noi sappiamo, non ha mai avuto a che fare, però ad esempio Arrigo Barnabè, a nostro parere molto riduttivamente, viene considerato il Frank Zappa brasiliano. Questo succede un pochettino
spesso. Che noia questa definizione.
Bravo, sì, è noia perché ogni volta che qualcuno mischia musica popolare e musica colta, è molto zappiano. Vabbè, ok, sì. E mi pare che Arrigo non conoscesse particolarmente la musica di Zappa quando fece Clara Coccodrillo, mentre sappiamo sicuramente che amava molto Bartok.
Una volta chiesero a Elio di Elio le Storie Tese, a Faso, ma voi amate Frank Zappa? E loro dissero: certo, facciamo musica colta e prima di cogliere bisogna zappare. Come risolvere questi enigmi? Abbiamo un ultimo brano da annunciare. Poi anche questa puntata è volata via.
E torniamo ad Arrigo Barnabè. Si tratta di un brano composto nel 1986 per un album solista di Elieci Negreiros, intitolato Angulos. È un pezzo per noi molto, molto importante, anche se si tratta proprio di un fulmine a ciel sereno, perché è una composizione realizzata in un periodo in cui Arrigo si stava occupando di tutt'altro, senza specificare.
Ne abbiamo già parlato la settimana scorsa.
Ne abbiamo già parlato, e secondo me si tratta di un altro grande esempio, assieme a Bembom, che abbiamo ascoltato in precedenza, cantato da Gau Costa.
Di perle lanciate così.
Sì, ma soprattutto di una reinterpretazione creativa della bossa nova.
E con questo brano vi salutiamo, seconda puntata che ci porta all'interno dell'Avanguardia Paulista, questo movimento che stiamo scoprendo in questa serie di Jukebox 900. Grazie quindi ad Alberto Lofoco e a Luigi Settala.
Grazie Lorenzo.
Grazie anche naturalmente a Gianni Zocchi in regia tecnica. Terza puntata la settimana prossima. Non vi anticipo nulla, ma vedrete dal titolo che ci sarà da divertirsi. Buona serata.
Buona serata.
Curvas dos sapatos espelhando esquinas. Números exatos cortam-se na brisa, sóis luzem nos dentes. Você me diz: vamos parar. Os ângulos retos tomam seus cabelos. E o amor, nuvem nos topos, não encontra lagos. A curva dos copos reflete automóveis, olhos quase secos.
sua nuvem, algo sobre o gelo, nenhuma palavra, unhas sobre a louça. Você me diz, vamos parar.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.